Forse l'elemento più noto del post seconda guerra mondiale sono quei soldati giapponesi che venivano ritrovati decenni dopo la fine del conflitto sugli atolli dell'Indo-Pacifico, convinti che le ostilità non fossero mai finite. Il più longevo di questi fu rinvenuto nel 1974 nell'arcipelago indonesiano. Si chiamava Teruo Nakamura. Fu immediatamente portato tra lo stupore a Tokyo. Giunto nella capitale nipponica, creò un immediato scompiglio. Perché? Perché i giapponesi si accorsero, guardandolo, che aveva fattezze non nipponiche. Era infatti un aborigeno originario dell'isola di Taiwan, il cui vero nome era Attun Palalin. Era stato inquadrato nelle forze armate giapponesi al tempo della Seconda Guerra Mondiale, quando Taiwan, colonia nipponica, aveva fornito, soprattutto tra gli aborigeni, forze fresche all'impresa militare del Giappone. La storia di Palalin rappresenta in sé la differenza attuale dell'isola, che è abitata ampiamente da cinesi etnici, ma che hanno anche origini aborigene e che rivendicano il passato coloniale giapponese, ragione che rende ancora più complessa quella che è la linea di faglia più incandescente del mondo, l'isola di Taiwan. Io sono Dario Fabbri e questo è Stati di Tensione, il podcast prodotto da Cora Media, in cui vi racconto dove e perché nel mondo potrebbero deflagrare nuovi conflitti. Coordinate geografiche. Taiwan è un'isola posta dirimpetto alla terraferma, a 140 km dalla Cina, che confina di fatto a nord con l'arcipelago giapponese, in particolare con Okinawa, a sud con le Filippine, da cui è divisa dal canale di Bashi, e dopo di sé, andando verso oriente, c'è l'Oceano Pacifico. Taiwan è senza dubbio il territorio più importante del mondo a livello strategico. Tant'è vero che se ci sarà una guerra tra Stati Uniti e Cina, questa avverrà per forza per Taiwan. Per diverse ragioni, ma le possiamo sintetizzare in due principali. Una di tipo strategico-geografico. Taiwan è posta a 140 km davanti alla Repubblica Popolare, come se fosse un pugnale conficcato nella schiena della Cina, ed è dentro la prima catena di isole, perché la Repubblica Popolare ha davanti a sé diverse catene di isole che le impediscono di andare per mare aperto, cioè come se la asfissiassero e la costringessero dentro casa. La seconda ragione è di tipo culturale e simbolico. C'è un'altra Cina, una Cina alternativa, quella nazionalista, che è rappresentata proprio da Taiwan. Quindi così come esiste un'immensa, enorme Cina, che è quella della Repubblica Popolare, 1.300.000.000 di abitanti e rotti, esiste una piccina di 24 milioni di abitanti, che è riconosciuta appena da 15 paesi nel mondo formalmente, eppure esiste, rappresenta una Cina diversa, che è come se dicesse propagandisticamente: esistiamo anche noi, oltre a Pechino c'è Taipei, e non è dunque la Repubblica Popolare, quella comunista, l'unica Cina possibile, ma è presente un'altra alternativa. Per queste due ragioni Taiwan è l'isola più importante del mondo, se non fosse altro che esiste oggi per capriccio americano, altrimenti sarebbe stata già recuperata militarmente qualche decennio fa da Pechino, ed è stanziata lì in attesa degli eventi. Negli ultimi anni quest'isola ha subito una notevole evoluzione culturale e antropologica, e ripercorrere la sua storia può essere utile per capire come siamo arrivati fin qui, perché una linea di faglia così incandescente, l'abbiamo definita la più incandescente del mondo, e che cosa può succedere nel prossimo futuro anche alla luce degli eventi ucraini, che stanno determinando un ulteriore, se mai ve ne fosse bisogno, attenzione per Taiwan. La Cina nazionalista è soprattutto Taiwan. Geograficamente è un piccolo paese che ha una storia sia morfologica che etnica molto diversa da quella cinese, quella della Repubblica Popolare. Cioè a Taiwan i cinesi, gli Han, che è l'etnia cinese come noi conosciamo fisicamente i cinesi, sono presenti sull'isola da pochi secoli. La popolazione locale aborigena, che si è fusa con i cinesi che venivano dalla terraferma, è una popolazione di origine austronesiana, cioè molto simile alle popolazioni asiatiche o polinesiane miste fra di loro. I cinesi di terraferma non hanno mai avuto storicamente una passione per Taiwan. Per qualche millennio non se ne interessarono per nulla. Arrivati all'età moderna, Taiwan non aveva neppure un nome, secondo i cinesi. Per dirla nelle parole dell'imperatore Kangxi, siamo nel XVII secolo, era una palla di fango davanti alla Cina, nient'altro. Nel corso dei secoli l'isola ha subito numerose colonizzazioni. A capirne il valore strategico, perché questa, esistendo davanti alla terraferma, rappresenta una barriera naturale che chi la controlla da un lato può commerciare con il resto dell'Indo-Pacifico, dall'altro, guardando la Cina, la può fermare, le può imporre un diaframma tra sé e il resto del mondo. Lo capirono per primi, come spesso capitava all'epoca, gli europei. Quali? Gli europei più mobili, quelli più agili, marittimi, portoghesi e olandesi. I portoghesi se la presero, semplicemente la chiamarono Isola Bella, Isola Formosa. Intorno al 500, poi la cedettero agli olandesi, fino a che alla fine del 600 furono i cinesi di terraferma finalmente a prendere il controllo di Taiwan. Come? Avviene all'epoca, nel 600, avviene una delle tante ribellioni interne alla Cina continentale. Arrivarono sull'isola alcuni fuggiaschi della dinastia Qin, che all'epoca controllava la Cina. Proprio per sedare la ribellione di questi, finalmente l'imperatore si convinse a mandare i suoi uomini sull'isola, che sconfissero i ribelli, prendendosela. Da quel momento trasforma l'isola in una colonia. Gli olandesi, prima di andarsene, le danno il nome, Taiwan, che è probabilmente il nome di una tribù locale. Da quel momento, però, Taiwan, siamo alla fine del 600, diventa cinese e basta. Circa 1,5 milioni di cinesi Han attraversano lo stretto e si trasferiscono sull'isola. Cominciarono a fondersi con gli aborigeni, che da quel momento rimasero da un lato a parte, dall'altro furono assorbiti nella cultura della terraferma. Fu la fase decisiva per l'attuale Repubblica Popolare, perché Pechino oggi racconta quel momento come il segnale e la dimostrazione che Taiwan è sempre appartenuta alla terraferma, che non può esistere indipendentemente perché già dal 600 era parte dell'impero cinese. In realtà succederanno da allora ad oggi molte altre cose. Su tutte, alla fine dell'Ottocento, la sconfitta drammatica dell'impero cinese per mano dei giapponesi. Taiwan diventa una colonia giapponese nel 1895 ed è questo un passaggio decisivo della sua storia. Perché i giapponesi, che non si trasferiscono in massa sull'isola ma la gestiscono in modo coloniale, ne cambiano i connotati culturali e politici. Da un lato introducono la industrializzazione sull'isola, che segnerà successivamente il suo sviluppo, e poi un'urbanistica di tipo eminentemente nipponica. Ancora oggi vedere Taipei, la capitale di Taiwan, è semplicemente come guardare una città giapponese. La sua pianta è rimasta come se fosse quella di Tokyo. Con la sconfitta nella Seconda Guerra Mondiale, il Giappone abbandona le colonie e quindi anche Taiwan. Nel frattempo in Cina era scoppiata la guerra civile, che al termine della Seconda Guerra Mondiale si risolve con la vittoria dei comunisti di Mao Zedong sui nazionalisti di Chiang Kai-shek. Anziché arrendersi ai comunisti, Chiang Kai-shek e i suoi emigrano dalla terraferma a Taiwan. È semplicemente il momento più importante nella storia dell'isola. Lì si trasferisce anche la cosiddetta Cina nazionalista. Taiwan diventa uno stato indipendente o semi-indipendente, che non era mai stato prima. Viene immediatamente riconosciuto dagli americani, in funzione anticomunista e in funzione antisovietica. Sarà il momento più importante in assoluto. Chiang Kai-shek inaugura una nuova fase, quella del terrore bianco. Tutti coloro che avevano partecipato alla Seconda Guerra Mondiale nelle file del Giappone in quanto colonia o tutti gli aborigeni che non riconoscevano la cultura cinese come superiore finiscono discriminati oppure repressi. Viene introdotta la legge marziale, la Cina nazionalista comincia a svilupparsi. Taiwan si inventa come Cina autentica. Chiang Kai-shek racconta la minuscola Cina isolana come l'unica vera, a dispetto di quella comunista che è rimasta sulla terraferma. Già dal 49 Pechino si schiera apertamente contro Taiwan. La considera un'isola ribelle, una provincia che non vuole sottomettersi alla sua volontà. Durante la guerra di Corea del 50 Mao prova a prendersi l'isola e soltanto l'intervento della settima flotta americana impedisce uno sbarco dei cinesi di terraferma a Taiwan. Il primo tradimento Taiwan lo subisce nel 1971, quando gli americani aprono la Cina comunista in funzione antisovietica. Alla fine degli anni 70 gli americani smettono di riconoscere Taiwan come paese sovrano. Viene espulsa Taiwan anche dalle Nazioni Unite e formalmente nasce la politica di una sola Cina da parte statunitense. Ovvero, secondo Washington, da quel momento esiste una sola Cina legittima, quella comunista. Il tradimento americano di fine anni 70 è in realtà un tradimento soltanto illusorio. Sebbene gli Stati Uniti riconoscano formalmente soltanto Pechino, in realtà tengono in vita Taipei. Taiwan diventa un loro capriccio. Gli americani sostengono Taipei sul piano industriale, ma anche sul piano militare, perlustrando nelle acque, inserendosi con la loro flotta nei momenti in cui Pechino pensa di riprendersela. Per tutte le ragioni che ormai conosciamo, perché è troppo importante a livello culturale e strategico.
Chinese military has condemned the United States after a US warship sailed through the sensitive Taiwan Strait. Beijing has called this a deliberate attempt to harm peace and stability in the region.
Con la fine della guerra fredda degli anni 90 in poi, Taiwan assume una nuova importanza. Taiwan diventa anche un gigante industriale. Arriva fino alle nostre latitudini il mito del marchio Made in Taiwan, fino a diventare un emblema del massimo sviluppo tecnologico. Basti pensare che oggi i semiconduttori, i mitici semiconduttori, che sono alla base di qualsiasi produzione tecnologica, vengono prodotti per il 70% a Taiwan. La Cina terrestre, quella continentale comunista, comincia a guardare sempre peggio Taiwan a partire dagli anni 90. Perché? Perché la Cina, che nel frattempo si è aperta al mondo, comincia a crescere vertiginosamente sul piano economico, a rivendicare nuovamente le proprie pretese sull'isola. Nel frattempo, peraltro, Taiwan sta rivedendo la sua cultura, si sta reinventando. Abbandonata la pretesa di essere l'unica Cina legittima, Taiwan comincia a pensarsi come diversa da Pechino. In che modo? Rilancia anzitutto i suoi geni aborigeni, che per secoli aveva rinnegato da parte cinese e che invece adesso sostiene essere la propria peculiarità. Non solo, unico caso al mondo, rivendica anche il colonialismo giapponese. I giapponesi dove sono andati hanno lasciato mediamente un pessimo ricordo di sé, forse anche a Taiwan, ma per ragioni strumentali i taiwanesi ricordano quel periodo in funzione anticinese, dicendo: non possiamo essere cinesi come voi di terraferma e quindi non potete conquistarci perché noi siamo stati anche giapponesi. Questo crea, e tutt'oggi è così, una cultura molto particolare, che è sì etnicamente cinese in larga parte, ma dei geni aborigeni, ha un ricordo notevole dell'esperienza giapponese che si ritrova anche nella cultura locale, dove i manga, il baseball, i convenience stores, quei negozi aperti 24 ore su 24, che sono tipicamente giapponesi o americani, sono diffusi ovunque a Taiwan, come ad esempio non ci sono nella Repubblica Popolare.
23-year-old Tom Chu is among a growing number of young Taiwanese who do not find themselves related to China in any way.
Al punto che, a partire dai primi anni 2000, anche nei sondaggi d'opinione, la percezione che hanno gli abitanti si modifica. Se soltanto 20 anni fa appena il 20% dei taiwanesi si definiva diversamente cinese, oggi esprime la stessa concezione il 90% della popolazione, che essenzialmente dice: noi siamo cinesi ma altri, non possiamo tornare sotto Pechino perché siamo un altro popolo.
Said they consider themselves Taiwanese, not Chinese or other identities, and nearly 60% of them prefer Taiwan's independence.
Negli ultimi anni Taiwan è stata anche attraversata dalla furia iconoclastica proveniente dagli Stati Uniti. In particolare, le statue di Chiang Kai-shek, padre della patria con piglio dittatoriale, sono state spostate dai principali luoghi dell'isola e costrette tutte in un parco specifico vicino alla capitale Taipei. Perché? Da un lato perché la popolazione oggi lo riconosce soprattutto come un dittatore, sebbene nume tutelare della Repubblica. Dall'altro perché Chiang Kai-shek rivendicava all'epoca, dal 49 in poi, soltanto la natura cinese degli abitanti. Per lui i taiwanesi erano soltanto dei cinesi che si erano trasferiti temporaneamente sull'isola in attesa di tornare sulla terraferma. In questi anni Pechino sta provando a isolare ulteriormente Taiwan, soprattutto a premere su quei paesi, pochi, che la riconoscono sul piano diplomatico. Il messaggio di Pechino è molto semplice. Se non la smettete, noi smetteremo di fare affari con voi. Questo ha condotto, nell'ultimo decennio, a diverse defezioni da parte di quelle cancellerie, soprattutto africane, asiatiche, che prima riconoscevano Taipei e che adesso non la riconoscono più. Per esempio, né Italia né addirittura gli Stati Uniti formalmente riconoscono Taipei. Al punto che oggi appena 15 paesi vedono in Formosa un soggetto sovrano, più il Vaticano. L'idea cinese di terraferma è molto semplice. Taiwan deve rientrare nel paese principale, nella Cina comunista. Non può rimanere indipendente, tantomeno per capriccio degli Stati Uniti. Perché non può esserci una Cina alternativa, perché la principale barriera posta davanti alla costa deve essere nella disponibilità di Pechino. L'idea iniziale è tirarla verso sé attraverso le lusinghe economiche, attraverso legami commerciali che diventino inscindibili finché Taipei non si arrenda. Ma i risultati da questo punto di vista fino ad oggi sono stati scadenti. Anzi, i legami commerciali hanno aumentato il benessere di Taiwan, ma non l'hanno avvicinata a Pechino. Tutt'altro. E poi di mezzo ci sono gli americani. Per gli americani tenere in vita militarmente Taiwan è semplicemente essenziale. Mantiene una propaganda anticinese comunista e consente agli Stati Uniti di non far uscire di casa compiutamente i cinesi di terraferma. Perché per arrivare al mare aperto, a quell'oceano Pacifico che è peraltro decisivo per gli americani, prima devono prendersi l'isola ribelle, devono prendersi l'isola di Formosa. Tutto questo rende oggi Taiwan la linea di faglia più incandescente del pianeta. Perché è posta tra le due principali potenze del globo e perché è armata fino ai denti da una popolazione molto capace che ormai si percepisce diversa, rivendica un'alterità culturale netta rispetto a Pechino e che ha vicino a sé anche il Giappone. Il Giappone che teme molto la crescita militare della Repubblica Popolare si è avvicinato fortemente negli ultimi anni a Taiwan. Tokyo sta giustificando parzialmente il suo grande riarmo di questi anni anche con la necessità di difendere Taiwan, di difendere quella che viene raccontata come un'isola democratica che potrebbe finire nelle grinfie della Cina comunista. Che cosa può succedere allora adesso? Se sarà guerra tra Stati Uniti e Cina, probabilmente sarà per Taiwan. Perché, secondo definizione ufficiale del Partito Comunista, entro il 2049, centenario della rivoluzione, Taiwan deve tornare dentro la Repubblica Popolare. Con le buone e con le cattive, nelle parole di Xi Jinping.
President Xi Jinping, standing out in a grey suit, matching the portrait of Mao, when he made an aggressive promise to unify Taiwan.
Gli Stati Uniti non hanno mai espresso direttamente l'intenzione di difenderla in caso di guerra, ma è il segreto di Pulcinella. Tutti sanno che Washington dovrebbe agire in difesa di Taipei in caso di conflitto. Pena perdere lo status di prima potenza del mondo, lasciare campo aperto alla Cina popolare, lasciare l'esistenza di un precedente, attraverso il quale la Cina in maniera militare può prendersi ciò che vuole, e chiudere per sempre, anche questo sarebbe un grande danno per gli americani, la narrazione di un'altra Cina possibile alternativa a quella comunista. La guerra in Ucraina sta già avendo un effetto inevitabilmente anche sulla questione di Taiwan. I cinesi in particolare stanno sfruttando ciò che capita in Europa per dire il prossimo conflitto sarà quello e saremo noi a deciderlo. Perché? Perché Taiwan più o meno sta alla Cina come l'Ucraina sta alla Russia. È dal momento che in modo diretto gli americani non hanno difeso e non stanno difendendo Kiev, in questo momento i cinesi di terraferma dicono ai taiwanesi: guardate che succederà anche a voi. Quando noi muoveremo guerra, gli americani non muoveranno un dito e vi lasceranno contro di noi. Al massimo vi invieranno armi e addestratori, come sta succedendo a Zelensky. Ma è proprio così? Probabilmente no, perché Taiwan è troppo più importante per gli americani dell'Ucraina, perché se lasciassero Taiwan al suo destino contro la Cina di terraferma, di fatto abdicherebbero al loro ruolo di superpotenza globale. E questi cinesi lo sanno. L'obiettivo di Pechino, peraltro, oggi non è prendere Taiwan in modo militare, il che sembra controintuitivo. Perché? Perché oggi Pechino non ha le capacità per realizzare quella che è una delle operazioni belliche più complesse in assoluto, cioè lo sbarco anfibio. Non sa andare ancora compiutamente per mare, dovrebbe svolgere uno sbarco che ricorderebbe un po' quello di Normandia della Seconda Guerra Mondiale, a fronte di numerose perdite, davanti ad una popolazione fortemente ostile, armata fino ai denti dagli americani con grande disciplina sociale e grande addestramento militare. L'obiettivo di Pechino dunque non è fare la guerra, è segnalare a Taiwan di doversi arrendere prima della guerra. Dire: non c'è niente da fare, nessuno verrà a salvarvi, noi siamo troppo più grandi di voi, oltre 1.300.000.000 di abitanti contro 24 milioni dei taiwanesi, e siamo molto più potenti di voi economicamente e diplomaticamente. Dunque cedete, lasciatevi recuperare e rientrate nella Cina terrestre. Gli americani allora che cosa possono fare? Non accetterebbero certo questo sviluppo e a quel punto modificherebbero anche la loro postura per intervenire militarmente nel momento in cui Pechino alzasse ulteriormente la sua pressione sull'isola, trasformandola definitivamente nel luogo più infuocato della Terra. Stati di tensione è un podcast di Dario Fabbri prodotto da Cora Media, la cura editoriale di Francesca Milano e Pablo Trincia. La producer è Monica De Benedictis. Il fonico di studio è Cristiano Lellini. La post-produzione e il sound design sono di Filippo Mainardi. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli.